Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 13 marzo 2008, sempre Antonio Sofi che vi parla. Oggi a Firenze è una giornata piena di sole, così spero anche dalle vostre parti. Ecco i titoli di oggi: la mappa di Chip & Salsa sui motori di ricerca dal volto umano. E quindi andiamo su Nova 24 per parlare di la coda lunga dei 1000 volti del divide e del cellulare che si piega, almeno così pare. E ora sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci con Quinta di Copertina. È il giovedì, è un giorno felice dal punto di vista delle segnalazioni, perché abbiamo la possibilità di appoggiarci come nani che siamo sui giganti dei due inserti di Chip & Salsa, di Nova, del Sole 24 Ore. In questo caso partiamo da Chip & Salsa, che come al solito dedica la seconda, da un po' di tempo, la seconda delle sue due pagine ad una sorta di mappa monografica. E mappe, per esempio, il titolo della colonna di spalla. E in questo caso Nicola Bruno, Alessandra Carboni e Raffaele Mastrolonardo si occupano dei motori di ricerca che trovano il fattore umano. Questa è la sintesi del titolo del pezzo di apertura di Nicola Bruno: algoritmi aperti, redattori, coinvolgimento dei navigatori, relazioni sociali, scovare informazioni sul web non è solo questione di tecnologia. Che non sia solo questione di tecnologia ormai lo abbiamo capito, o dovremmo averlo capito un po' tutti. Di fatto la funzione di ricercabilità della internet moderna, grazie ai motori di ricerca, soprattutto grazie a Google, è sicuramente la chiave d'accesso. Anche il motore che plasma internet nelle sue più intricate viscere, il modo attraverso cui le intenzioni di conoscenza si muovono nella rete, fanno incontrare cose e persone. Questa è la mia chiosa per introdurre Nicola Bruno, che parte da Google It, che è di fatto il modo attraverso cui si indica ormai, facendo del nome di Google, dell'azienda Google, del motore di ricerca, un verbo a tutti gli effetti. To Google è Google It, per molti anglofoni, scrive Nicola Bruno, è ormai sinonimo di fare una ricerca online. La variante italiana recita: basta andare su Google e tutte le porte della conoscenza si apriranno, tra parentesi. Segno che il supermotore di Sergey Brin e Larry Page si è imposto nell'immaginario collettivo come il principale punto di accesso per i contenuti online. Un po' lampada di Aladino, un po' macchina della verità. Merito del suo potente algoritmo, tenuto gelosamente segreto per non fare un favore agli spammer, motivazione ufficiale, e per non perdere il controllo sulla gigantesca macchina da soldi costruita intorno ai suoi servizi, motivazione più plausibile. Ma, continua Nicola Bruno, da un po' di tempo prendono corpo dei progetti di ricerca sul web che puntano di più, differenti diciamo dall'algoritmo magico di Google, che puntano sulla collaborazione, su un più esplicito coinvolgimento degli utenti. Molti sono nati e scomparsi nel giro di pochi mesi senza lasciar traccia di sé, ma ci sono anche altri che invece più o meno vivono e cercano di trovare la loro strada nell'uso degli utenti. Insomma, sintetizza Nicola Bruno, la ricerca di informazioni su internet prova ad includere l'elemento umano nella tecnologia, e non si tratta solo di spingere sul pulsante della personalizzazione o di darsi un tocco più sociale, ma anche di garantire maggiore apertura e trasparenza sulle regole del gioco e sui filtri che decidono l'accesso alla conoscenza di milioni di persone. Per esempio cita un tentativo di rispondere a questa domanda da Jimmy Wales, ne abbiamo parlato dal Wikia Search, che è appunto stato raccontato come un competitor di Google. Lui ha più volte detto che non lo è, ma di fatto è probabilmente inseribile all'interno di un'onda di riflusso che cerca nuove strade a quello di Google, che ha fatto il suo tempo, domanda. Ce ne sono anche altri: ciaccia.com, Delver.com, ma per esempio Mahalo, anche abbastanza avanzato come progetto. Le mappe di Alessandra Carboni appunto ci aiutano nel universo così articolato dei motori di ricerca e dei search engines, ed è appunto sulle pagine di altsearchengines.com che è comparsa una classifica dei 100 migliori motori di ricerca alternativi, ed è appunto dalla ricerca verticale al suggerimento di chi naviga, quello che dicevamo appunto Mahalo, Delver, 50matches.com e altri, in cui c'è di fatto il tentativo di includere una logica umana. Domanda rispondo, askwiki.com, insomma, nel mondo del dominato, monopolizzato quasi da Google, qualcosa si muove, e forse la direzione verso cui tutto questo grande movimento, questo grande tentativo di trovare una nuova strada all'incontro meraviglioso con la conoscenza che ci piace, è quello che in molti dicono il sogno del web 3.0, del web semantico, il web che insegue la sua ultima chimera, il titolo della riflessione fondo pagina di Raffaele Mastrolonardo, un Eldorado inseguito da tante aziende su cui piovono milioni per costruire motori di ricerca più intelligenti, appunto basandosi sulla capacità di mettere informazioni nelle informazioni. Il web 3.0, un web che riesce a parlare, a dire che cosa sono i contenuti che girano appunto dentro lo stesso web, è uno dei sogni peraltro di Tim Berners-Lee, che dal 2001 sponsorizza il web semantico. Ancora i risultati non sono quelli attesi, ma ovviamente si spera nel futuro. E chiudiamo questa lunga parentesi sul tema della ricercabilità di internet, dei motori di ricerca, una lunga parentesi anche perché è un punto centrale, una mia personale ossessione, ma è il punto centrale per capire internet nel suo profondo, nel capire internet non solo come tecnologia ma come luogo all'interno del quale noi vogliamo sapere qualche cosa, la troviamo, e forse davvero Google non è l'ultimo stato, diciamo, o stadio del percorso verso un migliore incontro tra le intenzioni di conoscenza e la conoscenza che c'è in rete. E passiamo a Nova, e invece Nova, inserto del Sole 24 Ore, dedicato a ricerca, innovazione e creatività ogni giovedì, che in questo caso apre con l'innovazione, l'Italia Inside, le imprese che esportano l'innovatività dell'Italia industriale, appunto storia di copertina di Nova, ma segnaliamo un paio di risorse all'interno. La prima è una interessante riflessione di Marco Gambaro, professore di economia della comunicazione all'Università degli Studi di Milano. A pagina 4 mette a confronto il business online con il business tradizionale, riprendendo il concetto di coda lunga che proprio da Chris Anderson è stato applicato ad Amazon per far capire come funzionasse il mondo l'economia delle nicchie sulla rete, grazie alla disponibilità di librerie, nel senso di disponibilità di archivi molto lunghe, in cui appunto una buona parte dei ricavi sono dati proprio da pochi acquisti di molti titoli, e c'è appunto il numero medio di copie vendute per titolo per quanto riguarda le librerie online è 1,4, quindi stiamo quasi alla singola copia venduta. E se non andiamo a vedere anche la classifica delle librerie online e quelle delle librerie tradizionali, sì, c'è il primo, il best seller, che comunque funziona anche le librerie online, ma poi dopo in realtà ci stanno una agenda, se vogliamo, differente, una classifica differente nel momento in cui una grossa libreria è disponibile. Ovviamente ne ho fatto una cavalcata, uno sguardo molto ad ampio raggio, guardando soprattutto la bella infografica, non andando dentro la riflessione di Marco Gambaro, cui ovviamente, come in tutti i casi, rimando. I mille volti del divide, sempre su Nova, Gianluca Galletti parla dei gap dell'accesso, il digital divide di cui si parla spesso e probabilmente mai mai abbastanza. E segnalo anche in questo caso un digital divide che non si limita alle infrastrutture e all'accesso, e questo è un punto di vista secondo me proficuo che sta cominciando anche ad essere accolto da chi studia e si occupa di digital divide, ovviamente del modo di eliminarlo. Un digitale a strati, un digital divide a strati, a cipolla appunto, in cui di fatto non c'è solo le infrastrutture, ma c'è anche un digital divide di software, middleware, quindi non solo hardware, è un digital divide user culturale, quindi una necessità di lavorare anche su quella che è l'approccio ai nuovi media. E chiudiamo con, sempre su Nova, con un approfondimento di Antonio Dini su un concept di Nokia che ha molto girato online attraverso un video apprezzato e molto affascinante, ed un concept del cellulare di nuova generazione. Io sul blog l'ho chiamato Morfofonino, forse potrebbe davvero essere il nome che Nokia darà, o altri che lo produrranno, darà a questo oggetto davvero affascinante, un oggetto che si spezza ma non si piega. Il cellulare impiega, infatti, è il titolo dell'articolo di Antonio Dini, che appunto si basa sulle nanotecnologie, a tre caratteristiche: materiali flessibili, consentono di cambiare forma grazie alla microelettronica flessibile appunto, e poi anche i materiali sono trasparenti e cangianti per permettere di vedere attraverso l'oggetto, fargli cambiare colore. Infine una serie di nanosensori permette di rilevare nuove informazioni per usi finora inediti per un telefono cellulare. Per ora è comunque un lavoro in collaborazione tra Nokia e l'Università di Cambridge, facoltà di ingegneria, il Nano Science Group, diretto da Mark Welland, che appunto spiega a Antonio Dini come funziona questa tecnologia e come in realtà è una tecnologia che sulla quale si sta lavorando in varie direzioni. Insomma, per ora però questo morfofonino, cellulare in piega, è esposto al MoMA, chissà quando arriverà, si spera presto, perché è veramente affascinante come tecnologia, arriverà anche a livello user normali, quali noi siamo. Bene, domani vi annuncio, quinta di copertina non ci sarà, quindi ci risentiamo lunedì, a meno di puntate speciali nel weekend. Io vi auguro una giornata e un weekend appunto in piega perfetta. A presto.